Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici Transfeminonda @radiosonar.it. E buongiorno a tutte, a tutto e a tutti. Siamo alla 31esima settimana con Transfeminonda dall'inizio del palinsesto su radiosonar.net e questa settimana è dedicata alla manifestazione, la manifestazione che è stata lanciata dalla rete transfemminista Non Una di Meno per l'aborto libero, sicuro, gratuito per tutti, con lo slogan della manifestazione che è interruzione volontaria di patriarcato. La manifestazione sarà ad Ancona il 6 maggio con il concentramento dalle 14.30, a partire dalle 14.30 alla Fiera della Pesca. E quindi Non Una di Meno torna in piazza a livello nazionale dopo la manifestazione di novembre e dopo le manifestazioni territoriali dell'8 marzo che hanno visto moltissima partecipazione in tutte le città. E torna in piazza proprio per la difesa dell'aborto con questo slogan Aborto per Tutti. In una città che proprio per la sua collocazione territoriale, per quello che ha rappresentato in tutti questi anni, dà un significato molto forte a questa manifestazione. Sappiamo che la Presidente del Consiglio Meloni ha rassicurato, no, che non toccherà la legge sull'aborto. Sappiamo anche che la legge sull'aborto è messa in discussione costantemente dall'obiezione di coscienza e da tutti i limiti e le lacune che questa legge continua ad avere. E questa mattina siamo qui con Marte è attivista transgender, non binaria, è femminista, un operaio fa parte dell'Assemblea Transterritoriale Marche di Non Una di Meno. Impegnato da sempre contro le discriminazioni e per i diritti delle diverse identità di genere nei luoghi di lavoro. Ciao Marte e grazie per essere qui con noi questa mattina. E con noi c'è anche Paola. Paola è una compagna femminista, cofondatrice insieme ad altro compagno della rete femminista Marche Molto Più di 194. Lavora nel sociale sul versante delle dipendenze patologiche, nello specifico sull'inserimento lavorativo di persone a rischio di esclusione sociale. Ciao Paola, grazie per essere qui con noi anche a te. E poi abbiamo Cecilia femminista, frocia, militante dell'Assemblea di Non Una di Meno Padova. E comincerei proprio mi dimentico sempre, ma è molto importante, alla facilitazione ci sono io, sono Mari di Corpi a Terra ed Erika è alla console, buongiorno anche a tutti noi. E vorrei cominciare questa nostra puntata con Marte, proprio su questa specificità della manifestazione. La manifestazione sarà ad Ancona si trova nelle Marche, dove l'aborto non è più garantito, perché si è detto moltissime volte appunto che la situazione di questo territorio è stata ed è una situazione di laboratorio, no? per la destra al governo, e un laboratorio in cui quasi tutto è stato sperimentato e anche esportato in altre regioni. Ecco, vogliamo partire proprio dall'analisi della situazione delle Marche, che cosa succede all'interno di questo territorio alle persone che che devono abortire, che vogliono abortire, quali sono le possibili comparazioni con altre regioni e soprattutto che cosa è successo in questo territorio in cui rispetto al fatto appunto del nuovo governo, anche nuovo governo, scusate, una parola veramente sbagliata, rispetto appunto alle affermazioni insomma di membri della maggioranza del governo che propongono leggi come quella del riconoscimento della personalità giuridica dell'embrione e che hanno attaccato e stanno attaccando la genitorialità. Marta, è una domanda un po' complessa e ampia, però a te il microfono. Grazie, ciao.
No, buongiorno a tutti, sono Marta di NUDM Transterritoriale Marche, mi scuso per la voce assurda che ho, ma insomma, sto attraversando una bruttissima influenza. Allora, possiamo parlare di laboratorio in quanto lo specifico, perché insomma ci si sono messi anche a farci un po' le pulci su questa parola laboratorio. Come laboratorio noi intendiamo esclusivamente la sperimentazione, ma tutta una serie di azioni mirate sulle politiche sia sociali che sulle politiche riproduttive. Questo sì è avvenuto negli anni, nei decenni, comunque nel due decenni a governo centrosinistra e nel biennio, triennio della destra. Ma comunque è una sperimentazione per quanto riguarda la sinergia fra forze fondamentaliste religiose che non hanno più l'espressione con la classica presenza della Chiesa che comunque è imperante nelle Marche e non solo nelle Marche ma anche in Umbria e con l'avvallamento anche dell'imprenditoria, quindi strati sociali, realtà sociali che comunque non hanno niente a che vedere con la politica, ma che comunque si sono incrociate in questa nuova dimensione, nuova tra virgolette, questa dimensione completamente diversa rispetto a come insomma prima era concepito gli attacchi alla 194 e da ormai un decennio buono, quindi attraversato diversi governi a livello nazionale, la famosa denatalità, che se prima assumeva un fatto meramente di poche nascite, ora ha tutta la narrazione dei pro vita. Nelle Marche, in Umbria, nell'Abruzzo, nel Veneto e nel Piemonte hanno ricevuto l'attenzione con i governi di destra che ne hanno praticamente amplificato questo fattore di denatalità, ma semplicemente perché non ci sono politiche attive sociali sulla genitorialità, non tanto maternità ma sulla genitorialità, e quindi un ridimensionamento ovviamente di quello che doveva essere un investimento delle politiche attive. C'è stata una disincentivazione in merito a tutti strumenti che servono per sostenere il welfare statale e quindi anche quello familiare, quindi dimettendo fondi a non politiche attive sociali, quindi asili nido ad esempio, orari che possono essere confortevoli per la genitorialità eccetera eccetera. Prendo ad esempio come i congedi parentali, genitoriali, che le hanno solo le donne. Anche poi per quanto riguarda il tempo lavorativo, che in pandemia l'abbiamo visto come è stato completamente ristrutturato con lo smart working, tutte queste politiche hanno trovato luogo nell'agenda dei pro-life, dei no choice, degli antiabortisti, e in queste regioni che ho citato prima Praticamente la, il capitolo di, la voce del capitolo di spesa per quanto riguarda politiche attive sociali è stata messa tutta quanta nei fondi per la vita nascente. La vita nascente è tutta l'agenda pro-life, e quindi a sostegno del centri aiuto per la vita e di tutti quei consultori privati no choice. Questo è il laboratorio che ha avuto da 5-6 anni una parte attiva nei consigli regionali delle varie regioni d'Italia. Nelle Marche c'è stato un dal 2019 al 2023 un allargamento dei fondi, perché siamo partiti dal 2019 che erano 140.000 euro, che sono già tanti, in cui si suddivideva per capitoli di spesa per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, e c'erano praticamente quasi 30.000 euro per i centri aiuto per la vita, che sono praticamente quasi tutti interamente religiosi, a passare al 29 dicembre con larga 29 novembre, scusate, con larga maggioranza, perché noi abbiamo i Fratelli d'Italia al governo, 950.000 euro, che sono una spesa enorme, una manovra finanziaria enorme, in cui si finanziano i centri per la vita, passato a larga maggioranza, senza quasi nessuna opposizione. Siamo andati ai primi di gennaio con l'interruzione della convenzione con l'AIED ad Ascoli, che garantiva l'aborto tutte le settimane, tutti i sabato mattina si andava ad abortire. Due mesi dopo abbiamo Ancona con la clinica privata, perché il Salesi non effettua gli aborti se non per le minorenni in casi gravi. Per il resto tutti gli altri casi, quindi delle persone che devono abortire, le persone gestanti che devono abortire, vanno sulla clinica privata per una convenzione effettuata circa un decennio fa. La convenzione che aveva il Salesi, la regione ASU, l'ASU regionale Marche con la clinica privata Villa Igea è stata interrotta di botto, senza nessuna spiegazione, quindi ci ritroviamo su 11 ospedali che effettuavano l'interruzione volontaria di gestazione, ci ritroviamo a praticamente ad averne 9, perché Fermo è obiezione di struttura, Iesi è obiezione di struttura e adesso anche Ancona. Quindi ce ne ritroviamo di meno rispetto a prima. Una buona notizia invece che voglio dare, una good news, è ad Ascoli in questi giorni, perché noi comunque, oltre a organizzare il corteo nazionale e le azioni, continuiamo a fare comunque accompagnamento all'aborto. La buona notizia è che finalmente, dopo tanto, riusciamo a fare in completa autonomia, perché da un mese e mezzo a questa parte abbiamo un medico che effettua i certificati IVG online, quindi è dentro il nostro gruppo. Siamo riusciti finalmente ad avere il certificato e ad ottenere un RU486 ad Ascoli. E questo significa che non solo in questi anni siamo riusciti a portare avanti 28 accompagnamenti, ma riusciamo adesso finalmente ad ottenere l'RU486 dopo 3 anni di denunce, 3 anni di lavoro continuo e di crescita anche, soprattutto perché ci siamo strutturati in rete, aggiungendo comunque delle professionalità. Questo ci rende completamente autonome, mentre prima dipendevamo dalle ginecologhe che ci potevano aiutare, ora siamo completamente autonome e riusciamo ad ottenere una RU486 voluta e dovuta alla pressione che stiamo facendo sulla manifestazione. E questo significa anche alzare il tiro verso i Provita, che continuano a ogni volta a dileggiarci sui social, e quindi più forte è la nostra pressione, più forte è il loro attacco. E infatti la scorsa settimana c'erano 3 eventi, c'erano due eventi il sabato prima a Iesi con la Di Norfi e la settimana scorsa a Macerata e a Loreto, dove noi abbiamo interrotto praticamente a Loreto il convegno dei Provita di fronte a Maria Reacchele Ruiu. questo sta alzando di nuovo il tiro, perché noi avevamo detto a gennaio che avremmo alzato il conflitto l'abbiamo alzato, stiamo ottenendo comunque dei risultati, perché comunque quando andiamo negli ospedali sanno benissimo che si confrontano con una rete strutturata, e per questo per noi è un grandissimo risultato. E niente, concludo qui, scusate, mi sono dilungato troppo.
No, va benissimo, grazie Marte per questo intervento che ci dà un po', appunto, ci dà il contesto, no, della manifestazione della richiesta, tra l'altro lanciata come proposta proprio da voi, no, come transterritoriale Marche all'Assemblea Nazionale di Roma. E Erika, cosa ci proponi? Un brano musicale?
Sì, adesso ci ascoltiamo una canzone di Gianna Nannini, Morta per autoprocurato aborto.
Stanza tua piena di fiori e due coltelli, i testimoni di un rito che non ha padroni, un rito l'unico rimedio a libertà negate, a volontà spezzate, e in mezzo al sangue lei per terra vinceva la sua guerra, senza parlare, senza accusare dei suoi tre mesi di dolore, di rancore, di timore, e con l'immagine è tutto un tratto, mi sembra assurdo, le strade son di burro, si scivolava, si sprofondava, che si faceva noi? Così han deciso, e in tutta questa distruzione io cerco un'altra direzione, e sono già molto lontana, qualcosa brucia dentro me, dentro di me, dentro di me, si torce l'anima. Cos'è successo? Che cosa resta adesso? Che cosa suono io? Le grida spaesate, le mani morsicate su.
Bellissima questa canzone di Gianna Nannini, ricordo che è del 1976, quando ancora la legge sull'aborto non era stata approvata, e rimanda a tutta la la tragedia cui sostanzialmente ci vogliono riportare, no? Ricacciare nella clandestinità questo diritto che ha portato così tante sofferenze, a così tante anche resistenze, anche lotte molto importanti per riuscire a conquistarlo. E vorrei chiedere a Paola, ecco, Paola, ricordo, l'ho detto nella presentazione, fa parte della rete femminista molto più di 194, anche questo linguaggio che abbiamo sentito, no? Anche nell'intervento di Marte, che ricordava il discorso di maternità verso genitorialità, il discorso appunto della natalità, anche della impostazione un po' razzista, no? Su tutto questo discorso di natalità che del governo. Abbiamo visto aborto per tutto nello slogan della manifestazione. Ecco, abbiamo accennato appunto Marte nel suo intervento RU486, magari Paola, visto che appunto fai parte di questo molto di più 194, che cosa significa molto più di 194? Quali sono i limiti di questa legge e soprattutto quali sono le richieste che fa questa manifestazione per andare anche oltre a questa legge che ormai insomma ha il suo tempo? Normalmente negli altri stati le leggi vengono migliorate, attualizzate, diciamo insomma, se non di anno in anno, almeno di una decina d'anni. Noi invece le leggi ce le trasciniamo per 40 anni e ce le ritroviamo lì. A te il microfono, Paola.
Allora, grazie a tutto. Spiego brevemente. Quando ci siamo costituiti in rete, la necessità che secondo noi saltava agli occhi era proprio un allargare gli orizzonti di quello che poteva essere l'area, di quella che poteva essere l'area di intervento della rete, e parlare di consultori aperti a tutto, di percorsi formativi, della gratuità degli anticoncezionali, degli interventi nelle scuole, dell'affettività nelle scuole, della sessualità, e quindi ci sembrava e ci sembra tuttora che comunque la legge 194, seppur un traguardo importantissimo raggiunto nel 78, rimane sempre comunque un percorso di mediazione dove l'hai detto anche tu, Mari, dove l'obiezione di coscienza pesa talmente tanto da rendere effettivamente il diritto all'IVG sempre più un'odissea difficile da attraversare, da percorrere. E noi, a differenza del grande e importante lavoro che fa Nuna Di Meno Transterritoriale Marche, non siamo attive sui territori nel senso di accompagnamento all'IVG, ma cerchiamo di essere presenti in tutti quei contesti dove è necessaria una presenza e una lotta quotidiana contro comunque un sistema che sta cercando in tutti i modi di stravolgere quello che è un diritto conquistato a fatica, seppur con tutte le lacune. E soprattutto Marte parlava degli ospedali dove l'obiezione di coscienza è al 100%, le obiezioni di sutura tipo fermo, tipo iesi, dove comunque anche far fronte a delle esigenze di tutte le persone che comunque si rivolgono a delle strutture per accedere all'IVG diventa veramente sempre più difficile. Allora noi abbiamo iniziato a confrontarci internamente, abbiamo fatto un bellissimo è per noi importantissimo studio e lavoro sui consultori, confrontandoci anche con Bruna Mura, che è una sociologa, che ha fatto un lavoro enorme, molto importante, perché questi presidi territoriali sono stati completamente snaturati nella natura, e snaturati per l'azzeramento quasi di finanziamenti dedicati allo svolgimento delle attività e funzioni per le quali i consultori stessi erano nati. Per cui si sono trasformati in meri punti di smistamento, passatemi questo linguaggio forte. Quindi io mi ricordo da ragazza, da adolescente, io adesso ho superato i 58 anni, io da ragazza adolescente andavo nel consultorio e facevo, se lo ritenevo io necessario, c'erano degli incontri sulla sessualità, sull'affettività, la contraccezione è gratuita, e questo oggi non c'è più. Quindi quando noi parliamo di molto più di 194, ci riferiamo proprio a questo, a un approccio allargato non solo alle nuove generazioni, ma a tutto, indistintamente. Certo, noi siamo una rete femminista, ma siamo una rete femminista che nasce su una necessità di cambiamento, una rete che vuole essere una rete intersezionale, che vuole essere una rete che agisce fortemente nella contrapposizione al patriarcato e al capitalismo, perché i grossi problemi sono problemi di natura culturale e economica, dal momento in cui parliamo di capitale. E non dimentichiamo Agenda Europa, che è il male di tutti i mali, e ne ha citato anche Marte, tutto quello che poi si è seguito dal congresso di Verona, e quello che ci stiamo ritrovando ora con questo governo nazionale, e poi a ricaduta sui territori con a guida Fratelli d'Italia, non perché i precedenti abbiano brillato per lungimiranza, anzi, però quello che sta facendo nello specifico questo attacco diretto alla scelta, perché qui ci viene impedita la possibilità di scegliere, di autodeterminarci. Ed è un impedimento a 360 gradi che coinvolge il mondo del lavoro. Le persone vengono sempre più messe all'angolo, in difficoltà, perché se non ci sono, lo diceva prima Marte, servizi di sostegno alla genitorialità, ovviamente diventa tutto molto più difficile. Se non c'è lavoro, è ovvio che la mia capacità di decidere liberamente viene in qualche modo condizionata. E allora il fulcro è, noi dobbiamo tutti e tutti essere liberi di scegliere sulle nostre singole vite. Lo slogan delle femministe, il corpo è mio e decido io, è tanto più attuale, e ovviamente riguarda il corpo di tutte le persone gestanti, la possibilità di scegliere cos'è la soluzione per me migliore in quel momento, in questo preciso momento, senza che qualcun altro si arroghi il diritto, per legge o per altro, di giudicare e di impedirmi di poter portare avanti quella che è la mia scelta di vita. Io non so se me ne sono passata, perché
no, parlo... va benissimo, va benissimo. Grazie Paola, grazie per questo intervento. E volevo fare solo alcune precisazioni, perché forse a volte diamo un po' per scontato, no? Che chi ci ascolta sia così dentro, no? queste cose, o attraverso i suoi vissuti personali, o per attivismo politico, no? Perché abbiamo parlato appunto di persone gestanti, no? Diciamolo molto chiaramente che cosa vuol dire questo. Vuol dire riconoscere e rimandare al concetto della giustizia riproduttiva, del fatto che qualsiasi corpo, anche il corpo per esempio di qualsiasi persona, quindi un uomo trans, una persona non binaria, una persona intersex che abbia appunto la possibilità di poter riprodursi, nel caso appunto abbia il desiderio di farlo, possa farlo, e nel caso appunto abbia bisogno dell'aborto possa farlo. Quindi è bellissimo che questa manifestazione lo dichiari, no? A partire dal suo slogan, come pure appunto sia nell'intervento tuo che nell'intervento di Marte si fa riferimento alle RU486. Che cos'è l'RU486 per chi ci sta ascoltando, no? È la possibilità di intervento farmacologico, e quindi di non intervenire più con un intervento chirurgico, ma esclusivamente con appunto dei farmaci che possono dei farmaci abortivi, cosa che rende molto più semplice, molto più facile per chi sceglie questo tipo di strada. Anche appunto l'interruzione volontaria di gestazione, così come ormai la stiamo chiamando, e che si collega anche con un'altra pratica, no? Che è stata ampiamente sperimentata, e che è la pratica del teleaborto, che è stata sperimentata con molta efficacia in Gran Bretagna durante la pandemia, e che adesso per esempio in Gran Bretagna e in molti altri paesi è diventato assolutamente accessibile e possibile. Come pure ricordiamo che per esempio l'obiezione di struttura non è prevista dalla legge. L'obiezione di struttura è una forzatura fatta appunto dalla una forzatura che è stata fatta in Italia rispetto ad una legge che prevede l'obiezione di coscienza individuale e soltanto delle persone che effettuano l'aborto. Quindi addirittura anche altre persone che sono coinvolte all'interno dell'intervento, eccetera, non possono, farmacisti, eccetera, non possono assolutamente obiettare. Io ne parlavo, sono qui a Madrid, e in questo momento ne parlavo con alcun compagno proprio ieri di questa cosa, ed erano sconvolti da questa cosa dell'obiezione di struttura. Però mi hanno detto che anche nella legge spagnola l'obiezione di coscienza esiste, però nel momento in cui hanno provato a far passare l'obiezione di struttura c'è stata una denuncia. E la Corte è intervenuta su questo dicendo che non è assolutamente possibile. Quindi molto probabilmente dovremmo anche noi lavorare su questa cosa. E adesso credo che ci facciamo uno stacco con un brano musicale. Erika, ci sei? Cosa ci proponi adesso?
Sì, adesso ci ascoltiamo una canzone del 2005 delle The New Haven Women's Liberation Rock Band che si chiama Abortion Song.
Talking about abortion, it's against the law, but we know that it's our right. Control of our bodies, we are going to win. We've got to be together to fight. Yes, we're talking about abortion, gonna change the law and make a better way. Those men with the power got to bend or break. They've got some heavy dues to pay. Free your sisters, abortion is all right. Free your sisters, abortion is all right.
Libera le tue sorelle, l'aborto è un diritto. Questa è l'ultima frase di questa canzone, che ha accompagnato moltissime manifestazioni di moltissimi paesi che hanno lottato, conquistato la legge o che hanno lottato appunto per difenderla. E adesso vorrei ascoltare Cecilia. Cecilia, abbiamo detto, è di Non Una di Meno Padova, che appunto ci racconterà, ricordiamo appunto, ribadiamo, come hanno già detto sia Paola che Marte, il fatto che questa manifestazione è una manifestazione nazionale, che è stata preceduta da tutta una serie di azioni a livello territoriale, e Marte appunto ci ricordava l'interruzione di alcune assemblee che ci sono state, dei no choice, un nome molto più interessante che pro choice, perché insomma per la scelta proprio non sono, e quindi ascoltiamo dalle parole di Cecilia quello che è successo anche in altri territori nella costruzione di questa manifestazione.
Ciao a tutti e grazie per l'invito. Sì, parliamo di quello che è successo venerdì 21 aprile. Il 21 i nodi territoriali di Non Una di Meno si sono ripresi ancora una volta lo spazio pubblico con una serie di azioni per denunciare quella che è una violenza istituzionale, cioè lo sbarramento, l'impossibilità materiale di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Il senso con la data del 21 è stato quello di ripartire dai territori, dalle città, creando una presa di coscienza, di parola e di posizione molto forte verso la manifestazione nazionale del 6, fornendo dati, raccontando nei vari territori qual è la situazione dell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, facendo emergere come il modello delle Marche come regione laboratorio sia stato trasportato e impiantato in varie zone d'Italia. Quindi la data del 21 ha tenuto insieme un piano nazionale e un piano specifico territoriale. Tutto questo all'interno di una cornice teorica e di pratica politica molto ampia, condivisa, che si è data attraverso scambi tra tutti i nodi di Non Una di Meno. Tra i vari nodi che hanno organizzato iniziative politiche in avvicinamento alla data del 6, con manifestazioni, presidi, striscionate, blitz, ci sono Bologna, Brescia, Transterritoriale Marche, Milano, Padova e Verona. Ma nelle Marche e a Padova si è aggiunto un elemento ulteriore, perché la repressione si è fatta sentire. Per quanto riguarda Padova, noi abbiamo provato a scendere in piazza in un modo nuovo. Non nuovo per le femministe, ma nuovo per la nostra bigottissima e ben pensantissima città. Abbiamo organizzato una processione pro-choice, quindi una pro-choice cessione, in cui sfilava una vulva in cartapesta, una sacra vulva piena di peli, infili di lana, che simboleggiava tutto quello che per noi è veramente sacro e venerabile. La gioia del piacere, la gioia del desiderio, l'autodeterminazione sulle nostre corpi, sulle nostre vite, la libera scelta. E il tutto lo abbiamo fatto performando la messa riscritta in chiave transfemminista. Quindi veniva fuori una cosa del tipo: nel nome del genitore 1, del genitore 2, del genitore 3, la grazia della sacra vulva, l'amore non romantico, il comunismo queer sia con tutto voi e con il tuo squirt. Ecco, naturalmente tutto questo ha infastidito parecchio la Digos, che ci ha segnalate alla procura per reato di offesa al sentimento religioso. È l'articolo 403 del nostro codice penale, che ricordiamo essere un codice penale fascista, datato 1930, e che quindi ha un impianto fortemente autoritario nel senso della repressione del dissenso. Questa faccenda della segnalazione per vilipendio alla religione è un atto grave e, se vogliamo, pure grottesco, e ha una precisissima finalità intimidatoria. L'appiglio alla religione infatti è puramente strumentale, nel senso che il nostro obiettivo politico evidentemente non era quello di attaccare la fede individuale, che è un fatto privato e come tale insindacabile, ma il nostro obiettivo politico era il potere. Parliamo del potere della Chiesa Cattolica, che è la vera lobby di questo paese. Parliamo dell'ingerenza del potere vaticano nelle istituzioni, negli spazi decisionali e di sorveglianza, nella sanità privata e pubblica, e quindi l'ingerenza di questo potere di fatto nelle nostre vite. Abbiamo appreso che intimidazioni ci sono state anche a Macerata, dove l'u compagno di Non Una di Meno Transterritoriale Marche, quindi in un territorio sappiamo profondamente ostile, sono stato fermato dagli sbirri per uno striscione pericolosissimo che rivendicava la scelta della genitorialità e del diritto, il diritto all'aborto. Dunque, sugli episodi di Padova e di Macerata, noi sappiamo che non si tratta di casi isolati, ma che si inseriscono in un quadro sempre più ampio e sempre più preoccupante, che è il fenomeno della repressione dei movimenti. Cosa vuol dire? Che nel nome dell'ordine, della sicurezza, del decoro, della morale, della pubblica decenza, le questure, le procure stanno costruendo, indagine dopo indagine, cautelare dopo cautelare, un vero e proprio edificio repressivo, che è finalizzato sostanzialmente a sottrarre spazio di azione politica e a ingabbiare il potenziale rivoluzionario di una serie di movimenti per la giustizia sociale. Pensiamo ai movimenti ambientalisti, femministi, quelli per il reddito e per la casa. Si tratta di movimenti che si auto-organizzano, che costruiscono lotte cittadine, piattaforme rivendicative e che, questa è la grande colpa, che osano sfidare le posizioni fasciste e liberticide di questo governo Meloni. Lo osserviamo nell'abuso dei procedimenti per associazione a delinquere, nel ricorso massiccio alle misure cautelari. Tutto questo è la prova del fatto che stiamo assistendo all'elaborazione di quello che si chiama un diritto penale del nemico. Cosa vuol dire? Che lo Stato individua dei nemici, o meglio, costruisce la narrazione, la retorica delle nemiche e dei nemici, che non sono altro che soggetti politici organizzati e quindi scomodi, perché in grado di rendere evidenti una serie di contraddizioni sistemiche e quindi di radicalizzare il conflitto. Questi soggetti li costruisce dunque, li marchia a fuoco con l'etichetta della pericolosità sociale e li persegue penalmente, per poi cantare vittoria non appena la minaccia è stata neutralizzata. Tutto questo risponde evidentemente a un obiettivo che è propagandistico e consiste nel dare una risposta chiara a una certa parte dell'elettorato, dimostrando che uno Stato forte esiste. Anzi, uno Stato forte e uno Stato macio esiste, e uno Stato che sa come reagire rispetto a una messa in discussione della sua legittimazione da parte di alcuni movimenti rivoluzionari. Noi osserviamo questa crescente repressione, osserviamo la militarizzazione delle città, il tentativo di depotenziare le lotte sociali, e rispetto a tutto questo ovviamente non retrocediamo. Da femministe e transfemministe continuiamo a nominare la violenza dello Stato, che per noi è la massima espressione della violenza patriarcale. Da femministe e transfemministe continuiamo a rendere palese l'ipocrisia, il perbenismo di un apparato che da una parte va a concedere spazio, legittimazione e agibilità politica ai movimenti pro-vita anti-abortisti, un apparato che si fa garante di tassi di obiezione di coscienza che arrivano al 100%, e dall'altra è lo stesso apparato che si attiva e persegue chi lotta e vuole più diritti per tutto. Noi allora ci vediamo il 6 maggio ad Ancona. Saremo Marea per l'aborto libero, sicuro e gratuito, e ci saremo a questo punto piene, pienu di pericolosissimi striscioni e arrabbiatissime vulve in cartapesta.
Grazie, grazie Cecilia per questo intervento e soprattutto per questo impegno ad essere presenti con questi pericolosissimi striscioni alla manifestazione del 6. E sì, questa riflessione sulla repressione è assolutamente molto importante, perché lo vediamo con gli attacchi appunto al movimento femminista, transfemminista, vediamo, no, e che cosa succede per esempio alle azioni di ultima generazione, cosa è successo nelle manifestazioni per la libertà di Cospito, il 41 bis, insomma, possiamo vedere con mano, no, quello che succede anche rispetto proprio all'organizzazione dei cortei. Tra l'altro c'è stata una ultimamente, la scorsa settimana c'è stato questo incontro della rete internazionale transfronterista, femminista transfronterista, e negli interventi appunto delle persone che intervenivano da diversi paesi, non solo l'Italia, non solo paesi europei, anche in America Latina, si denunciava appunto questo aumento, no, della repressione in tutti i governi, questo andare verso destra. E, tra l'altro, appunto, la rete sostiene questa manifestazione, ci sarà anche un intervento di saluto e di appoggio ovviamente alla manifestazione da parte della rete transfronterizza. Un altro brano musicale, Erika, lo lanci e poi tornerei a Mari, sì, a Mari, ciao. Tornerei con Marte e Paola per parlare un po' delle azioni che ci saranno durante la manifestazione e per fare l'appello alla partecipazione.
Sì, l'ultimo pezzo che vi facciamo ascoltare si chiama Baby I Had an Abortion e è delle Petrol Girls. E torniamo, abbiamo 4 minuti alla fine della nostra puntata e Marte, ti lascio subito il microfono per raccontarci le azioni che ci saranno durante il corteo e dopo di te Paola per l'appello alla partecipazione. Vai Marte.
Le azioni sono la prima in apertura antispecista, poi seguirà la violata, quindi per quanto riguarda la violenza sui corpi, con una canzone proprio ad hoc per la manifestazione per quanto riguarda ciò che subiamo. La terza abbiamo Marla, una compagna drag queen di Non Una di Meno Venezia. dopo abbiamo appunto per ribaltare la classica narrazione che si ha sempre con le grucce, perché proprio lì innesca un passato che non ritornerà più, ma che vogliamo invece un passato con le pillole, quindi avremo delle pillole sulla piazza per rivendicare l'RU486. E poi le persone razzializzate, per quanto riguarda intorno alla statua, riprenderci tutta la narrazione per quanto riguarda i no border, no confini, assolutamente, e che sui nostri corpi, tutti i nostri corpi, noi ce li rivendichiamo e non vogliamo assolutamente che alcuni prendano i confini con leggi razziali sulla razzializzazione delle persone.
Grazie Marte, un lavorone enorme di costruzione di questa manifestazione di lancio, di assunzione di responsabilità da parte di non di meno nazionale. Vai Paola con un appello alla partecipazione.
Allora, intanto come rete ringraziamo immensamente, infinitamente, non una di meno nazionale, non una di meno di Marche, perché è la prima volta in assoluto che nelle Marche c'è una manifestazione nazionale, in assoluto, ed è la prima volta ancor più che c'è una manifestazione nazionale con questo tema importante, bello, dirompente, interruzione volontaria di patriarcato. E allora non possiamo non esserci, dobbiamo essere marea, come diceva anche prima Erika, e ci vediamo il 6 maggio.
Grande, grande Paola, grande Marte, grazie a voi per il grande lavoro, grazie per essere qui con noi oggi. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando di mettersi in contatto con l'Assemblea di non di meno della sua città, perché si stanno organizzando pullman da molte città per arrivare ad Ancona il 6 maggio, e vi lasciamo con la puntata di Quirzionario che va in onda subito dopo Transseminonda come sempre. Questa volta Quirzionario, il titolo di Quirzionario è Il corpo è mio e decido io, non vale solo per il corpo mio, perché così come ci ricordavano i compagni che hanno partecipato in questa manifestazione, stiamo parlando del diritto all'autodeterminazione e alla liberazione di tutti i corpi, e la puntata di oggi fa proprio questo filo, no? Tra antispecismo, antifascismo e ecotransfemminismo, partendo appunto dalla vicenda e dalla manifestazione di Trento per la libertà di Gaia, dell'Orsa, fino ad arrivare appunto alla nostra presenza con la nostra azione ad inizio corteo del 6 maggio ad Ancona. Grazie Marte, grazie Paola, grazie Erika, grazie Cecilia, e vi lascio a Quirzionario.